Emanuele il Pontefice.
Benvenuto,
Ben Rav Ricardo Pontefice. Allora, io non posso parlare del personaggio, chiaramente non l'avendo conosciuto bene come gli altri. Allora, io volevo leggere un po' di cose. Qua all'inizio del libro, a pagina 4, c'è scritto così: se il decesso è avvenuto in casa, il responsabile dei servizi funebri provvede a sistemare la salma in terra e a coprirla con un lenzuolo bianco, accende poi un ner tamid e vengono recitati i seguenti brani. Ora volevo un attimino provare a spiegare il senso del sistemare la salma a terra, perché la si copre con un lenzuolo e perché si accende un ner tamid. Allora, per spiegare quello che si fa, io prenderò in considerazione questo Sefer Ta'amei Minhagim, scritto da un rabbino che è nato nel 1851, morto nel 1821, di nome Yitzhak Sperling. Va bene che è un... scritto questo libro dove spiega tutti i minhagim anche dal punto di vista cabalistico, e noi sappiamo che per quanto riguarda soprattutto le regole del lutto la Kabbalah è fondamentale. Molte delle cose che noi facciamo sono proprio sono volute dalla Kabbalah. Allora, la prima cosa che lui dice è per quale motivo si copre il volto con un saddin, quindi con un lenzuolo. E lui riporta una spiegazione cabalistica che noi non capiamo e una spiegazione più razionale. La spiegazione cabalistica che lui riporta è questa: perché lui dice sulla fronte dell'uomo sono scritti tutti i peccati di una persona. Quindi se una persona fosse un cabalista potrebbe, guardando il volto di un uomo, riuscire a capire le cose buone e le cose negative. E dove sono scritte tutte le cose? Sono scritte nella fronte. Sono usciti vari libri per spiegare come si fa. Io ho provato addirittura una volta a tradurre uno, poi ho visto che non era proprio per me e non ci capivo assolutamente niente. Però se una persona ne avesse le capacità, potrebbe vedere dal volto di una persona le sue mancanze soprattutto. Allora, quando una persona muore, si copre, lui dice, il volto della persona affinché chi capisce qualche cosa non veda le mancanze del defunto, perché non c'è una cosa più grave che parlare male di una persona che è mancata. Quando una persona, infatti, anche quando si va al funerale e si fa le sped, chi fa le sped deve fare molta attenzione, secondo l'Alaha, a non esagerare nei complimenti della persona che è mancata, altrimenti qualcuno potrebbe dire sì, però quella volta lui ha fatto un'altra cosa. Allora bisogna stare molto molto attenti a non creare critiche nei confronti del defunto, e per questo motivo la prima cosa che lui dice: si copre il volto della persona in modo che nessuno possa capirne le mancanze. Però poi riporta una seconda spiegazione, od tam, che desce l'ode vayeshe tanim. Lui dice che una persona che ha fame, una persona che è povera, ha il volto buio, ha il volto scurito dalla fame. Quando una persona muore, se lui è povero, il suo volto è più scuro del volto di un ricco. E nel momento della morte non si deve assolutamente fare differenza tra il ricco e il povero, perché nel momento in cui si muore non c'è più nessuna differenza. E allora si copre il volto in modo che non ci siano delle differenze agli occhi della gente tra il ricco e il povero. Sono i due motivi che lui riporta per cui si deve coprire il volto della persona. Poi lui passa a spiegare per quale motivo si deve fare in modo di seppellire la persona più velocemente possibile, e questo è un motivo cabalistico. Lui dice: tam she assurre aline tamet, Per quale motivo è vietato mantenere il morto in questo mondo e non seppellirlo? Chi colse male di buffarlo il caver, tutto il tempo in cui una persona non viene sepolta, Nishmeta lo ha allat kamea Kadosh Baruch Hu. La sua anima non può salire davanti ad Kadosh Baruch Hu. E poi lui dice, velo it galgel begufa achra, e la sua anima non può entrare nel corpo di un'altra persona che in quel momento sta nascendo. Quindi praticamente, secondo questa opinione, bisogna seppellire il morto più velocemente possibile. Perché se Akadosh Baruch Hu avesse deciso che l'anima della persona possa entrare nella vita di un'altra persona che in quel momento sta nascendo, non lo può fare. Perché? Perché l'anima non è ancora tornata in alto da Kadosh Baruch Hu, e quindi bisogna seppellire la persona più velocemente possibile per un problema di Gilgul Neshamot, per la trasmigrazione delle anime. E questo è il motivo, mi spiega, per cui si accendono i lumi, ed ecco perché il lume è chiamato Ner Tamid. Ner Tamid significa il lume perpetuo. Ma il lume non è perpetuo, perché dopo un po' che l'ho acceso, dopo 3 ore il lume non esiste più, come fai a chiamarlo Tamid? Allora lui riporta un commento e dice che la motivazione consiste in questo: quando io ho un lume, io posso prendere costantemente la luce dal lume, e la luce del lume rimane sempre se stessa, rimane sempre quella. Cioè, se io prendo dell'acqua e la verso da un recipiente all'altro, il primo recipiente comincia a svuotarsi. Invece il fuoco è diverso, perché il fuoco, io posso prendere il fuoco dal fuoco, ma la prima fonte rimane sempre quella. E questo è il senso dell'anima e della vita. Ecco perché quando una persona si accende una Ner Neshama, per venirti a dire che quando una persona è morta, è vero che lui è morto, ma la sua anima trasmigra dentro un'altra persona, e quindi praticamente l'anima tu la prendi da una parte all'altra, ma l'anima rimane sempre quella. Ecco perché il Ner è chiamato Ner Tamid. E adesso lui passa a raccontare, a dire per quale motivo la persona che muore si deve mettere per terra. Si deve mettere per terra e non lo si lascia sopra un letto, non lo si lascia da nessuna parte, perché lui dice l'unica cosa nel mondo che non riceve tuma, quindi che non riceve impurità, è la terra. E quindi quando la persona muore si deve appoggiare per terra. E io qui vorrei, se mi permettete, spiegare un attimino che cosa significa. Adesso io farò riferimento. Lasciamo il Sefer Tamea Minagim e prendiamo invece un libro di Halakha contemporaneo che racconta un fatto accaduto qualche tempo fa in Eretz Israel. Una persona si era comperata una tomba. Adesso accade che la persona morì. Quando andarono a seppellirlo, scavarono la tomba, scavarono il posto, e trovarono nascosto nel posto in cui quella persona aveva comperato, trovarono dell'oro che era stato sepolto anni prima, probabilmente da un ladro che nessuno aveva più ritrovato, non si sapeva chi era, e quindi quell'oro si trovava all'interno della fossa scavata, comprata da quella persona. Adesso il problema di Halakha è questo: che i discendenti, i figli della persona morta, dissero quell'oro è nostro, perché nostro padre ha comprato la tomba. Ed è scritto che quando una persona compra un pezzo di terra, se io ci metto qualcosa sul pezzo di terra, quella cosa diventa mia. Mentre il comune del posto in Eretz Israel, che non è citato dove il fatto è accaduto, diceva no, perché quando tu compri la tomba solo ed esclusivamente per la sepoltura, e non compri la tomba, quello che c'è dentro. E cominciano ad avere una discussione. Allora la discussione viene portata al tribunale rabbinico di Nissim Karelitz, il nipote del Chazon Ish, e viene portato il problema, e il nipote del Chazon Ish dice: assolutamente, l'oro che si trova all'interno della tomba è di Di chi?
Di quello che è?
Di quello che di chi è? Dei familiari. Lui dice assolutamente no, per un motivo molto semplice: perché la tomba è una parte della terra che è completamente diversa dal resto dell'altra terra, perché nel momento in cui tu ti compri la tomba non ti devi portare nell'altro mondo assolutamente niente. Quindi quello che è all'interno della tomba è semplicemente qualche cosa che per te non esiste. Quello che è tuo è ciò che si trova sopra la tomba. Nel momento in cui tu entri nella tomba, quello che tu hai comprato, quello che è dentro la tomba, tu non te lo puoi portare nell'Olam Abba, perché tu ti porti nell'Olam Abba solamente quello che sei tu e non quello che tu hai. E per questo motivo il denaro nascosto trovato nella tomba fu dato alla Iria, cioè fu dato al comune di appartenenza, ma secondo la Halakha non poteva essere del morto, perché il morto non si porta via da questo mondo assolutamente nessun avere. E c'è una cosa molto interessante, una cosa molto dopo volevo fare una, e c'è una cosa che è molto molto interessante. Ho trovato un racconto che è un racconto scritto da un Chacham che sinceramente io non conosco, che ha scritto un libro, si intitola Dor le Dor, e ha scritto una cosa che avvenne in Italia nel 1700, che accadde in Italia nel 1700. Nel 1700 arrivò un rabbino dalla Francia di nome Yehoshua Margalit, il quale voleva stare in Italia perché lui diceva l'Italia è il centro della cultura ebraica. Lui lasciò la Francia e venne in Italia. Questo Yehoshua Margalit raccontò una storia che era accaduta nel 1781 nella città lituana di Brody. Lui raccontò questo. Allora, lui raccontò che il rabbino della comunità, che si chiamava Rabbi Yosef Shaktskis, morì nel 1771 e non volevano seppellirgli nessuno vicino, perché lui si trattava di un grande Chacham. Allora, raccontò questo Rabbi Yosef Margalit che suo nonno, non so se è suo nonno o suo padre, non lo so, che scrisse un commento al Talmud Yerushalmi dal nome Peneh Moshe. Questo rabbino, che si chiamava appunto Moshe Margalit, cominciò a girare per la Lituania e capitò nella città di Brody, dove era morto 10 anni prima il rabbino della città, quello che era sepolto da solo. E questo rabbino cominciò a sentirsi male e morì, e non sapevano cosa fare, non sapevano dove seppellirlo, e l'unico posto rimasto nel Bet HaKvarot, quindi nel cimitero, era vicino a questo rabbino. Lo seppellirono lì. Questo rabbino è molto interessante, perché questo rabbino, autore di questo commento, pensate che ho letto la sua storia, e che lui all'età di 70 anni si iscrisse all'Università di Francoforte per capire un pochino meglio di botanica, perché doveva scrivere un commento sul problema di botanica nella tradizione ebraica. Si iscrisse a 70 anni all'Università di Francoforte, solamente che morì un anno dopo, e lui venne sepolto. E racconta questo rabbino francese che venne in Italia, racconta che 11 anni dopo la morte del rabbino della città, trovarono il suo testamento manoscritto. E nel testamento di questo rabbino è scritto: io voglio che accanto alla mia tomba sia sepolto qualcuno che sa il Talmud Yerushalmi, perché dopo la mia morte voglio discutere con lui sul problema, perché io sono un esperto di Talmud babilonese, voglio che venga sepolto accanto a me uno del Talmud Yerushalmi. Fatalità, chiamatela fatalità, questo Peneh Moshe arriva in questa città si sente male, viene sepolto e viene sepolto esattamente accanto a lui. Quando questa storia viene sentita dal grande Rav, che è mancato, ne è mancato qualche anno fa, il Gaon Rabbi Chaim Kanievsky, lui questa storia lui la conosceva e lui dice: guarda, questa storia ha una fonte nel Midrash, perché c'è scritto nel Midrash una cosa bellissima, è scritto noi una cosa che noi leggiamo nella Tefillah tutti i giorni, noi diciamo nelle Zemirot, noi diciamo Al tivtechu bin divim, non dovete avere tanta fiducia negli uomini forti, potenti. Bevel adam shelot eshuan, non cercate di non avere tanta fiducia nelle persone, che le persone non vivono in eterno, non hanno sempre la salvezza. Tezeruho yashule al maton, ogni persona quando esce il suo spirito ritorna nella sua terra. Si chiede il Rabbi Chaim Kanievsky cosa vuol dire che una persona torna nella sua terra. Allora lui dice: c'è un Midrash scritto nel Midrash Tanhuma, c'è scritto così: Lifne Yetziat Aubar, prima che un bambino nasca, Aubar Mimere Imo, dal ventre materno Metayel Imo Ammalach, c'è un angelo che viene mandato dal cielo e parla con il bambino. Umar Elo e Tammakon Sheuatid Lamutbo, e gli mostra il quadro, va bene, la fotografia, del posto in cui la persona sarà un giorno sepolta. E quindi quando la persona muore, viene sepolta nella sua terra, cioè nella terra a cui, nella quale era destinato ad essere sepolto. E per questo motivo, spiega Rav Kanievsky, noi mettiamo, quando muore una persona, mettiamo la persona per terra per venire a dire alla persona: sappi che, va bene, tu vieni posto per terra, perché ogni persona ha il suo posto già predestinato nella terra. Va bene, e tutto quello che ti capiterà nella tua vita tu non potrai portarti via assolutamente niente, perché tu ti puoi portare via solo quello che è al di sopra della terra, quello che è sottoterra lì non potrai più portarti via niente. Quindi abbiamo spiegato la motivazione, ecco, abbiamo spiegato perché si accende il lume, la trasmigrazione delle anime, perché si copre il volto, il volto scuro e i peccati della persona. Abbiamo capito perché si mette la persona per terra, per venire a dire che una persona da questo mondo non può portarsi via solo ciò che è al di sopra della terra, ma nel momento in cui viene messo sotto terra, quello che è sotto terra non ti può più portare via niente. Queste sono le motivazioni, perché, e dopo aver fatto tutto questo noi possiamo cominciare a fare tefillah. Si può cominciare a fare tefillah quando si ha questa motivazione, quando si hanno queste cose che sono fondamentali: il sapere che tutto ciò che capita nella nostra vita noi possiamo portarci via solamente quello che facciamo finché siamo vivi, ma nel momento in cui entriamo sottoterra noi non ci possiamo portare via assolutamente niente. Quando tu hai questa mentalità puoi cominciare a fare tefillah. Se la tua tefillah è semplicemente una tefillah pro forma, dove in realtà tu continui a credere che in realtà tutto quello che fai nella vita dipende solo ed esclusivamente da te, la tua tefillah avrà un, come dire, un valore assolutamente minore. Volevo anche vedere alcune parti di tefillah, ma l'ora è tarda, io mi fermo qui. Be'ezrat Hashem, vedremo alcune parti di tefillah quando nascerà un bambino a mente libera.